giovedì 10 gennaio 2013 alle ore 21 sull'arida schiena del formidabile monte Pompei, la vita alle pendici del Vesuvio. Anna Maria Volonté.
Importantissima era la produzione del pane, anche il pane pompeiano era famoso per essere un pane buono, tant'è che davanti al muro della casa di Giulio Polibio lui dice: votate me perché io produco il pane più buono di Pompei. Qui vedete uno dei più grandi panifici di Pompei, se ne contano circa 35 in tutta la città. Si è calcolato, in base agli abitanti che andavano dai 10.000 ai 20.000, che si producessero più di 15.000 pani al giorno. Ecco, questa è una ricostruzione, come vedete come funzionavano in un panificio, si cominciava da tutto, si cominciava a produrre la farina, macinarla e poi impastarla e si producevano questi pani a forma di rosetta e si cuocevano nel forno. Qui vedete degli schiavi che girano le macine, in realtà sono stati ritrovati molti scheletri di mule, soprattutto forse perché erano ritenute più, non lo so, insomma, mule femmine che giravano le macine. Un'altra attività per cui Pompei era famosa, abbiamo detto, produzione, tintura, lavatura, ritintura degli abiti stinti, dei panni. Ce n'erano molte di fulloniche, di tessiture, di tinture, qui ne vedete una, il cortile, dove c'è la grande vasca. Nel cortile principale c'è questa grande vasca per la lavatura dei panni. Al Museo della Civiltà Romana è stata proprio ricostruita questa fullonica. Interessante, se vedete nell'ingresso c'è questa pressa che serviva per stirare, e poi tutte le vasche che servivano per i vari procedimenti, che sono lunghi, non vi sto qua a dire, anche complicati, ma basta dire che per sbiancare i panni, per farli più, per infeltrire la trama, per renderli più resistenti, venivano pigiati in una specie di catini con i piedi, come se si pigiasse l'uva, nell'acqua e sodo oppure acqua e urina. Infatti dappertutto a Pompei c'erano dei grandi contenitori e si invitava la gente a metterci e raccogliere l'urina perché serviva per lo sbiancare, la sbiancatura dei panni. Non doveva esserci un grande profumo nella città. E qua alcuni di questi affreschi che, come vedete, appunto la follatura dei panni, quindi il pestaggio, poi un altro procedimento, la cardatura e addirittura anche la solforatura. Si mettevano i panni su queste gabbie e poi si solforavano con lo zolfo perché si rendevano in questo modo, si diceva, migliori, i colori più brillanti. I ramai. C'erano i bronzisti, poi alla categoria delle arti liberali naturalmente appartenevano i pittori, gli architetti, gli ingegneri, c'erano i falegnami che utilizzavano il legno del Vesuvio, degli alberi del Vesuvio, e c'erano anche i carrettieri, si producevano ruote, carri importantissimi a Pompei, e c'erano sia i carri per il trasporto delle merci e anche i vetturini come i nostri tassisti. All'ingresso delle varie porte delle città c'erano delle stazioni dove c'erano i vetturini che erano pronti a trasportare i mercanti, i commercianti nel centro della città. Gli orefici e i profumieri, qui vedete gli amorini profumieri, i profumi venivano prodotti, c'erano nella zona vicino all'anfiteatro, sono stati ritrovati dei giardini proprio dove si coltivavano erbe, essenze profumate, fiori che servivano poi per la produzione di profumi. I profumieri lavoravano nelle terme e quindi altri lavori che sono attestati a Pompei sono per esempio quello del barbiere, quello del massaggiatore e poi tutto il personale servile che serviva anche per il funzionamento degli impianti di riscaldamento delle terme. E poi gli amorini orefici, i gemmari. Qui vedete un altro mestiere molto famoso, oltre agli argentari che erano i banchieri, ai cesellatori, c'erano anche i gemmari uno conosciutissimo che aveva la sua bottega vicino all'anfiteatro, Lapinario Ceriale. All'epoca dell'eruzione, in una sua cassettina sono state ritrovate 100 e no, 120 gemme, qui ne vedete alcune incise bellissime con gli strumenti per l'incisione. Il medico, qui vedete un affresco proprio da una casa pompeiana che raffigura Enea ferito che viene curato, gli strumenti medici che sono stati ritrovati, un forcipe, e poi nella casa del chirurgo, che si chiama così perché appunto sono stati ritrovati tutti gli astuccetti che contenevano gli strumenti chirurgici. C'erano anche i maestri e c'erano anche gli amanuensi, gli scrivi, perché non tutti naturalmente sapevano leggere e scrivere, quindi loro esercitavano la loro professione nel foro per chi aveva bisogno. E poi c'erano i cavapozzi, gli antiquari e addirittura anche gli indovini, era un mestiere anche questo. Vi avevo parlato delle taverne, vi ho detto appunto dei soppalchi, qui vediamo una, ve l'avevo già mostrata, quella di Vetuzio Placido in Via dell'Abbondanza, e praticamente come doveva essere. Naturalmente avevano sempre un forno con l'acqua calda sempre pronta, perché d'inverno l'acqua calda serviva per diluire il vino e per servire le bevande calde. E poi anche una sorta di snack bar, si andava a fare una specie di spuntino, di aperitivo. Poi c'erano le vere e proprie osterie, c'erano anche gli alberghi e i ristoranti. Importantissime le signore. Conosciamo diversi nomi di signore pompeiane, ve ne cito una dell'epoca sannitica, famosa perché si chiamava Audia e dicevano le fonti che aveva vissuto fino a 112 anni, non ci possiamo credere comunque. Poi importante questa donna è Eumachia, perché vi ho detto era la patrona dei Fullones, apparteneva a questa importantissima famiglia ed era la sacerdotessa di Venere, quindi un tipo di incarico che solamente le persone più ricche potevano avere. Ma nei conti, nelle tavolette del banchiere Cecilio Giocondo compaiono molte donne, quindi vuol dire che dalla Repubblica in avanti le donne erano sempre un po' emancipate, avevano ottenuto un maggior riconoscimento dei propri diritti. Uno di questi, per esempio, potevano finalmente ereditare, se rimanevano vedove e il marito moriva, potevano ereditare. Questa è spettacolare, la cosiddetta poetessa Saffo, per dire che appunto queste signore erano anche delle imprenditrici. Non c'è soltanto Eumachia, conosciamo anche Sempronia Sellina, che aveva una caupona, quindi una sorta di osteria con albergo, con annesso lupanare per esempio. Conosciamo Giulia Felice, che aveva un bagno, poi vedremo che affittava, aveva un impianto termale nel suo podere, lo affittava, e che affittava anche gli appartamenti a gente per bene. E come vedete, questo è anche un pochino la bellezza, diciamo due parole, le signore, ricche signore romane, passavano molta parte del loro tempo, oltre che tra gli affari, anche nel trucco e nell'acconciatura, erano molto così richiesti le ciocche posticce di capelli, i capelli, le parrucche di capelli veri, soprattutto bionde rosse, che tagliavano le donne del nord, costosissime, anche se poi le portavano un po' così perché pensavano che fossero un po' più delle prostitute questi colori. Piacevano molto gli ombretti azzurri e verdi e raccontano le fonti che le donne pompeiane e le donne romane comunque più in generale, quando volevano alla sera rendersi ancora più belle, trituravano dei cristalli finissimi e si mettevano poi questa polvere sul viso, così rendeva la pelle opalescente. Se poi per quanto riguarda profumi e unguenti, vorrei dire che il profumo non era esattamente come lo conosciamo noi, l'eau de toilette, non era liquido, ma erano profumi solidi, perché erano tutti le essenze profumo, le essenze, i fiori, venivano messi a macerare per ottenere il profumo o nell'olio d'oliva o nel grasso di animale. Quindi erano tutte creme che si spalmavano sul corpo, l'eccesso poi si toglieva con lo strigile. La sorte più sfortunata l'avevano le schiave, ovviamente. A Pompei, così come nelle altre città romane, il lavoro servile era molto diffuso. Anche le famiglie meno ricche, anche proprio le famiglie povere, potevano permettersi almeno uno o due schiavi. In realtà gli schiavi costavano meno degli animali, bisogna dire così, e secondo le fonti venivano considerate forza lavoro dotate di voce. Naturalmente agli schiavi toccavano i lavori peggiori, i più pesanti, i più fortunati, schiavi maschi, erano quelli che aiutavano il padrone, che vivevano nella casa del padrone e lo aiutavano soprattutto nei conti. Abbiamo notizie sempre dalle tavolette del banchiere Cecilio Giocondo che molti affari al posto dei ricchi padroni li trattavano gli schiavi. Sorte meno fortunata naturalmente l'avevano le schiave, perché le schiave erano effettivamente alla mercé del padrone e quindi venivano utilizzate oltre che per i lavori anche per il suo piacere. E le schiave quindi venivano usate per il piacere del padrone, dei suoi familiari e in alcuni casi venivano utilizzate proprio come prostitute nei lupanari appositi, insomma. C'erano non soltanto dei lupanari come strutture, ma anche delle case proprio, delle celle meretrici, e quindi queste schiave avevano un po' questa sorte. Io ho messo il lupanare più conservato di Pompei, ce n'erano alcuni, questo è quello più conservato, a due piani, 5 cellette nel piano inferiore, 5 in quello superiore, c'erano dei letti in muratura su cui si mettevano dei materassi e sopra le varie celle c'erano dei dipinti erotici con le specialità che si facevano.